photograph. Every time I do, it makes me laugh. How did our eyes get so red? And what the hell is on Joey's head? This is where I grew up. I think the president fixed it up. I never knew we ever went without. The second floor is hot for sneaking out. And this is where I went to school. Most of the time I had better things to do. Criminal record says I've broken twice. I must have done it half a dozen times. I wonder if it's too late. Should I go back and try to graduate? Life's better now than it was back then. If I was them, I wouldn't let me.
Siamo tornati su mvr.it con The Bookshelf, terza puntata, con me la buona Alice.
Bentornati.
E adesso andiamo a presentare il nostro ospite della serata.
E oggi è con noi un giovane scrittore che nel tempo libero coltiva i peperoncini più piccanti del mondo ed è anche una cintura nera di karate. E il nostro ospite di stasera è Marco Ridaelli.
Buonasera a tutti gli ascoltatori. Dio, ho sempre voluto dire buonasera a tutti gli ascoltatori, è bellissimo.
È una cosa fantastica.
Eh sì.
Da quel senso di appagamento.
Sì, quello è fare l'annuncio alla cassa.
È tipo un prezzo al 12,
esatto,
un prezzo al 12.
Esatto.
Ok. La signora Maria non ha pesato i piselli. La signora Maria non ha pesato i piselli.
I genitori del Marco sono pregati di venire a consegnare il bambino. A ritirarlo, no,
consegnato. Ciao, va là, canzoncina e poi torniamo.
Sending
bentornati. Ora, dopo questa bellissima canzone, cominciamo a parlare con Marco. Allora, per primissima cosa, diciamo che Marco è uno scrittore e ha pubblicato un bellissimo libro con la casa editrice I Doni delle Muse, il cui titolo è Una fiaba d'inverno.
Una fiaba d'inverno, sì.
Di cosa parla il tuo libro?
Allora, Una fiaba d'inverno è un romanzo fantastico, mi piace chiamarlo fantastico più che fantasy.
Nel senso che è molto bello.
Anche, no, non è vero. Non faccio lo scrittore che si elogia. Sì, preferisco il, non lo so, preferisco l'etichetta fantastico piuttosto che fantasy. E parla in breve di un ragazzo che per esaudire un suo desiderio fa una serie di patti con i membri del popolo fatato fino a diventare un membro del popolo fatato lui stesso. E alla fine di questi patti si accorgerà di aver perso la sua umanità per raggiungere questo suo desiderio e vorrà tornare indietro. In breve questa è una storia di neve e di magia.
Sta qua notavo una puntata in cui l'eroe sarà la fa sì, la padrona. Per me lui spaccheremo il proprio...
Volete che mi adatti anch'io con la VV?
No. Vai, oggi facciamo così.
No, non ti vogliamo. No. È un gruppo chiuso, molto elitario.
Va bene, niente, resto con la mia R normale.
Vada avanti.
Niente, abbiamo parlato del tuo libro, in cui il protagonista entra nella corte, diciamo, di un popolo fatato, quindi ti sei ispirato comunque... a quelle che sono le fate.
Sì, allora mi sono ispirato principalmente a leggende irlandesi e celtiche, ma poi ho anche preso ispirazione da tutte le fiabe del mondo, non tutte le fiabe del mondo, fiabe da tutto il mondo, diciamo. Mi sono ispirato a fiabe indiane o fiabe africane, fiabe anche eschimesi. E niente, mi piace usare la forma della fiaba perché trovo che sia un modo per parlare di temi che a me interessano, che può arrivare a tutti. Quindi
anche nel libro usi quella forma narrativa o è un romanzo?
Allora, è un romanzo, però in alcuni pezzi specifici, per esempio nei flashback,
okay,
oppure quando parlo dell'infanzia del protagonista, si trasforma un po' in una fiaba.
Oh,
si trasforma in una fiaba che, che riprende anche fiabe realmente esistenti. Per esempio l'inizio è ripreso dall'inizio del gatto con gli stivali. Quindi appunto il padre che sta morendo e deve decidere l'eredità da lasciare i suoi tre figli, eccetera. E uso spesso questo genere di cose perché sono forme già conosciute,
sì,
che posso riempire con quello che voglio. Quindi
le sfrutti,
esatto,
per riuscire a diciamo creare la tua storia.
Sì, 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 un po' per creare l'atmosfera che voglio, un po' per comunicare quello che voglio comunicare.
Ma quindi il pubblico a cui l'ho indirizzato, che pubblico è?
Cioè, allora,
nel senso, essendo fiabe, che poi...
Cioè. Io all'inizio non ci avevo minimamente pensato come cosa, poi dopo scrivendo, correggendo, eccetera, alla fine si attesta da un target che va dai 12 anni in poi,
okay,
perché non sono fiabe per bambini, sono fiabe per persone a cui piacevano le fiabe, a cui piacciono le fiabe.
Ma il protagonista a che età?
Protagonista cresce.
Ah,
protagonista,
okay.
Sì, inizia. Sì, ed è anche una cosa che mi sono divertito molto a scrivere, questa qua della crescita del protagonista, perché parte da bambino, inizia il capitolo 1 da piccolo e poi man mano va avanti, cresce, diventa un adulto.
E c'è l'evoluzione del personaggio.
C'è l'evoluzione, esatto,
l'arco
del personaggio.
L'evoluzione del personaggio.
Che poi alla fine involve dentro a... adesso è fatato, no?
Involve e poi dopo...
E dopo... No, non diamo troppi spoiler. Non diamo troppi spoiler, C'è una cosa che odio, è anticipare i finali, ragazzi. Non si
beh,
può.
Alla fine muore.
No.
Alla fine muoiono tutti, non muore. Sono
una catombe totale, proprio una...
Ti no, sei ispirato a Martin, di la verità.
No, non mi sono ispirato a Martin. Martin no, mi piace
molto.
Dello
scoppione.
Attenzione. Martin gli piace molto.
Martin mi piace molto, sì.
È molto fatato anche Martin.
Sì,
poco.
Molto.
No, dipende dai pezzi. È così messo anche lui.
No, adesso ci devi dire dove Martin è fatato.
Ma tutta la parte del nord ci sono tutte quelle varie leggende
alberi,
che riguardano
gli alberi che piangono, sì, ok.
Gli alberi, sì.
No, gli alberi, come si chiamano quelli con
alberi
di
diga? Alberi diga.
Alberi diga, sì.
Ci sono arrivata anche io.
L'avvocato Parini.
Sì, c'è tutta questa.
Sì. Lo chiameremo come opinionista.
Avvocato scelgo te. Pokémon normale.
Ed è una parte che piace a pochissimi in Martin, questa qua del...
Forse perché c'è abbastanza sangue.
Sì.
Esatto. Dobbiamo dire a Giorgio di far sanguinare gli alberi.
Ma già lo fa, penso.
Ah. Niente, ritorniamo a parlare del tuo libro. Un libro che hai scritto in quanto tempo?
è un libro che ho fatto. La prima stesura ci ho messo un anno e qualche mese di tempo. Però vabbè, durante la prima stesura poi correggevo i capitoli vecchi. E
sui tuoi passi.
Tornavo sui miei passi, piangevo di quello che, per quello che avevo scritto e poi riprendevo a scrivere, sì. Appunto un annetto e mezzo per questo e poi ci abbiamo messo un 6-7 mesi da quando il libro mi è stato di editing. E è stato bello pesantino, però ha dato i suoi frutti, sì sì, sono soddisfatto.
Beh, l'importante è quello, no?
Sì sì sì.
Infatti, non ci lavora, ci mette il sangue, però alla fin fine...
Anche perché la prima stesura... Non è mai da far vedere o leggere.
Assolutamente, la prima stesura è una merda. Scusate il francesismo, ma la prima stesura
è proprio il termine tecnico, non è un francesismo.
No, infatti, quando ti mando la prima stesura dicono...
Su tutti i manuali di scrittura c'è scritto.
Guarda,
tutti io di solito quando rileggo, anche solo il capitolo 1, ho detto no, perché? Perché ho scritto queste cose? Perché? Chi le ha scritte?
Ma io, infatti, per un capitolo ti do sempre questo libro è una merda. Così almeno uno...
Parte già con l'ottimismo.
Vabbè, chiaro. Tanto facciamo lo stacchetto. Poi torniamo al nostro amichetto. This is my winter song to you. The storm is coming soon, it rolls in from the sea. My voice a beacon in the night, my words will be your light to carry you to me. Is love alive? Is love alive? Is love? They say that things just cannot grow beneath the winter snow, or so I have been told. They say we're buried far, just like a distant star I simply cannot hold. Is love alive? Is love alive? Is love?
Quelli che tornano e abbandoniamo purtroppo Martin, che ha occupato invece la nostra pausa musicale.
Esatto, rimettiamo le fiabe.
Mettiamo le fiabe classiche. Esatto. Torniamo al libro di Marco. hai parlato comunque dell'evoluzione del personaggio, di un'evoluzione anche psicologica, mm-hmm. anche perché tu hai una leggera passione per la psicologia, giusto?
Sì, diciamo che io ho una doppia vita, faccio il tirocinante psicologo di giorno e di notte Sky, funziona così.
Pensavo sei la killer.
A volte
anche quello, il tempo libero, come hobby.
Può ammazzare il tempo, no?
Questa è bruttissima. Okay.
Bocciato.
Ok, me ne vado.
Sì, appunto, mi piace mischiare l'aspetto più psicologico della storia con l'aspetto anche fiabesco, diciamo. Infatti, quasi tutti i miei personaggi, oltre a parlare di quello che stanno facendo, racconto del perché sono diventati così. Quindi, appunto, come si arriva a un personaggio che è una regina crudele senza sentimenti, oppure come si arriva a questo, non lo so, questo eroe, eccetera, eccetera.
Quindi c'è sempre un background psicologico che ti spiega perché.
Esattamente. Poi l'altro aspetto psicologico che ho sentito di mettere dentro riguarda le emozioni. Perché appunto tutto il discorso sul diventare un essere fatato va di pari passo al perdere le proprie emozioni. Perché io qui parlo delle fate, come di queste creature capricciose, che non conoscono appunto il bene o il male, conoscono solamente quello che gli gira di fare al momento, appunto seguono solamente i loro istinti, eccetera. E appunto anche il personaggio il protagonista va in quella direzione a un certo punto, fino a quando non ritrova la propria umanità.
Quindi ha bisogno di ritornare indietro.
Ed è difficile ritornare indietro quando per esempio scambi il tuo cuore con il cuore di un ghiacciaio.
Che romantico!
È basato tutto sul
romantico. Parliamone.
Io sono a favore di serial killer e tutto il resto, cioè, quindi
abbiamo il dibattito se è romantico il cuore di un ghiacciaio rispetto a, che ne so,
un po'
poco romantico.
Sì, esatto.
Vero, per proteggere le tue emozioni. Va bene, lasciamo stare, ho a che fare con dei ghiaccioli viventi, va bene, ok?
Senti, mi sto prendendo Grey's Anatomy stasera, quindi sappi che sono arrabbiato.
Vergogna, non si paragona Grey's Anatomy a queste romanticherie, a questa poesia, allo stato puro.
Sì, dai, vai avanti, dai.
Ritorniamo
alla serietà,
sui nostri parti. Allora, stavamo parlando dell'evoluzione psicologica del tuo personaggio. Come mai anche voler proprio introdurre la psicologia nella scrittura? Perché secondo te i personaggi hanno veramente bisogno di questo background?
Allora, diciamo che penso che ci siano attori che si concentrano scrittori che si concentrano molto sulla trama, scrittori che si concentrano di più sull'ambientazione, scrittori che si concentrano di più sui personaggi. Io cerco di concentrarmi più sui personaggi.
Sì.
Ma è giusto.
Perché alla fine
è giusto, è il personaggio che ti fa la storia, dai.
È il personaggio che fa la storia. Lei non è convinto.
Tutte affezioni al mondo?
Un pochino.
Ma perché c'è comunque personaggi che lo rendono bello?
No.
Affezione al mondo perché ci sono le spiagge
allora amo Tolkien, però cioè io ho lasciato il cuore a Hobbiton, cioè non per
io a Brea perché c'era
beh tu a Brea perché si beveva, dai.
Che cazzo,
che motivo valido anche
no,
questo.
Allora si beve anche ad Hobbiton, infine
appunto,
cioè sono dei buoni mangiatori e sono bevitori, ci giocano un po' ovunque, quello è vero, forse tranne a Dol Guldur, non lo so, ma Brea comunque è bello.
Sì, ma ci sono già. C'è quell'influenza umana.
Però no. Vedi, la contea piace perché sei subito attaccata a Bilbo e a Frodo. Se Bilbo e Frodo non fossero tratteggiati così come questi inglesotti che stanno nella loro casa di campagna.
C'è l'Obelia, scusa, quel suo ombrello, scherzo. E poi non ho mai capito che cos'è un gaffiere.
Non l'ho davvero mai capito.
Che è il gaffiere di casa Baggins.
In teoria dovrebbe essere il tutto fare, però non voglio.
Non lo so.
C'è tipo il giardiniere.
Il gaffiere.
L'omino che ti mette a posto le tegole, no, non ce le hanno.
Lo metto sul curriculum.
Gaffiere.
Ho passato gaffiere per 3 anni presso.
Gaffiere presso casa Baggins. Esatto. Disastro. ritorniamo sui nostri passi, cerchiamo di essere di nuovo
sempre più difficile tornare indietro, si divaga sempre di più,
ma questo è bello.
Certo. Ecco, qualche autore che ti piace fantasy? Allora Martin
lasciamolo un attimo, esatto, da parte. Non lo so, allora io impazzisco per Gaiman, per esempio, Neil Gaiman, che anche lui scrive più fantastico che fantasy, per come la vedo io.
Conferma?
Confermo.
Io non ho una grande biblioteca, ce ne ho tanti a casa ma non li ho mai letti.
Ma è utile, male.
Lo sai, ragazzi.
Libri non letti a casa.
Ragazzi, ho una biblioteca di 1000 libri, ne ho letti solo 400, dammi il tempo.
Se ne avanzano un po', c'ho il tavolo che balla a casa.
Quando vuoi.
Noi li usiamo per qualche motivo.
Vabbè.
Non sta lì a far nulla.
Ok, dicevi Gaiman.
E poi, vabbè, End della storia infinita.
Sì. Quello lo presenta.
Cazzo, meno quello.
Non lo so. Anche se non mi è piaciuta. Ma questi sono
la storia infinita.
Perché io sono cresciuta con la versione cinematografica, quindi quando ho iniziato a leggere il libro non mi piaceva il protagonista. Cioè per me il protagonista
ci stava qua.
No. Cioè, a parte che il mio amore infantile era Atreyu, come tutte le ragazzine della mia generazione.
La carità.
Primo amore Atreyu, secondo Legolas.
Ma sai, non maschietti, c'è la principessa bambina che sinceramente, sai, nella sua acerbità non è che ci ispirasse più di tanto. Ok, tutto.
Vabbè.
Andiamo avanti, niente. Va là. Tanto faccio partire la canzoncina. Questo li conosce Alice?
No.
Male, molto male.
Questi non li conosco neanche.
E dopo tutte queste virgole siamo tornati. Virgola.
Esatto, ora spieghiamo che questa canzone di Vampire Weekend, per chi non l'avesse riconosciuti, chiamata Oxford Comma, deve il nome a questa pratica anglosassone di mettere virgole a cazzo.
No, c'è una regola. No, c'è una regola che lui disapprova, però c'è. Vi invitiamo ad andare su Wikipedia.
Perché lì già non se la ricorda
no,
più.
No, esatto. Rimossa.
Vabbè, cercate Oxford comma.
E scoprirete.
E il video della canzone e su Wikipedia il perché si dice così.
Perché?
Caspita, davvero una trasmissione culturale questa. Ci si può
a casa io qua a pettinare le bambole di ceramica.
Esatto. Tattac. Esatto. Pop pop din din din. Esatto. Come si dice qua.
Esatto.
È un detto locale, da quanto ne so.
Sì. In Brianza
sì.
Poi?
Sì. Io l'ho scoperto. Io non sono del luogo. Vengo da luoghi non molto lontani.
Quello. Tu fai moto a luogo?
Sì.
E vieni qua in moto.
Sì, sei in moto con una Aygo rossa.
Andiamo.
Torniamo seri. Allora, abbiamo parlato di scrittori fantastici, parliamo un pochettino di editoria e fantastico. In Italia sono pochissime, stanno anche quasi scomparendo le realtà editoriali in cui il fantasy e il fantastico continuano ad avere un seguito. Un po' è dovuta anche al fatto che Tolkien, dopo il successo che c'è stato con Il Signore degli Anelli, inizia a tramontare e sta sorgendo il sole di Martin.
Sì, ma che se non scrive i prossimi libri può anche sorgere quanto buono.
ma la serie TV incita.
Sì, tiene agganciati.
Sì, tiene agganciati e tiene agganciate anche le ristampe, la ristampa in pelle di leopardo.
Ma non solo, ci sono anche i romanzi fotocopia.
Ma il problema è che la gente non compra la fotocopia.
Non è vero. Ricordati che il disperato, quello che attende l'ennesimo libro di Martin e che ha bisogno di sangue e di quasi fantastico, perché non è fantastico Martin.
No,
ok, a un certo punto arriva a dire, vabbè, non c'è niente, proviamo a leggere questo. Poi dopo lo confronterà con Martin, no, la copiazzatura, però lo legge,
sì,
lo compra.
Primo. Magari, sì.
Sì, no, non parliamo di saghe da 1200 libri.
Ah, per carità.
Comunque, tornando all'editoria.
Esatto.
E alle cose serie, non alle fotocopie. Allora, stavamo dicendo che l'editoria purtroppo su questo genere sta tramontando. O meglio, ci sono delle piccole realtà, come possono essere I Doni delle Muse e pochissimi altri. Tu hai qualche
che
nome
facciano fantastico,
che facciano fantastico solo.
C'è cioè, Plesio Editore. Plesio
Linee Infinite anche, mi
Linee
pare.
Infinite fa fantastico, Plesio Editore. E altri sul fantastico, no. Facciamo solo fantastico, basta, mi sembra.
Anche perché gli altri hanno chiuso. C'era la Gargoyle.
C'è chi fa fantascienza.
Esatto.
Se vogliamo metterlo in questo macro gruppo di fantastico.
No.
Ma che facciano fantasy, diciamo così, sono pochissimi.
Forse la Rune Editore.
Sì.
Quella che c'era Strani Mondi.
Ah, sì?
Sì, sì. Sono comunque piccole realtà, sì. Perché vabbè, comunque la Mondadori, Martin. Ok, Mondadori, Martin. Piccoli editori, uno su mille ce la fa. Quindi è sempre più difficile trovare comunque racconti di questo genere. Racconti, anche piccoli romanzi, senza andare a sfociare per forza nelle saghe.
Stiamo parlando di mercato italiano comunque.
Sì no, perché no, fuori dall'Italia c'è la cultura. Qui è ancora Medioevo.
Cioè, fuori dall'Italia c'è un mondo.
Sì.
Medioevo che è fantastico.
Medioevo.
Ma non ci va male.
Che esclude il fantastico. Cioè, esatto. L'unico Medioevo in cui sopravvivono tutt'altro e non il fantastico. 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 Secondo te? Tu cosa ne pensi, nel senso di questa di questo tramonto, cioè da cosa è dovuto? Cioè
allora,
i lettori non sognano più? Esempio, per esempio, sono solo realisti?
No, non penso. Allora, un po' è che penso che, vabbè, il fantastico è sì nelle nostre radici letterarie, perché per esempio, non lo so, cito un Calvino a caso.
Conferma.
Ha scritto, sì.
Ah, confermo.
Il fantastico è stato scritto, solamente che non credo sia nelle nostre radici culturali. Ora, cioè, quello che ci è arrivato adesso non ha dentro il fantastico. Non ha dentro il fantastico.
Sì, no, perché vabbè, anche i nostri classici sì, cioè di fantastico ce n'era.
Sì.
Anche Pirandello non è che era tanto terra. Cioè, se personaggi, cioè, se personaggi in cerca d'autore, parli di sei personaggi immaginari. creati e che non trovano chi possa dargli poi la loro vita. Cioè, quindi non è che parliamo di persone vere, ma di personaggi inventati da uno scrittore. Quindi già lì c'è il fantastico, la gente non se ne accorge, ma lì c'è il fantastico.
Ma è letteratura. È letteratura.
Perché appunto non se ne sono accorti.
Cose che succedono.
Non lo so, poi penso che sia molto più seguito il nome del genere. Quindi appunto un Martin potrebbe anche scrivere da un momento all'altro Manzetti Rosa.
Manzetti Rosa e verrebbe seguito.
E verrebbe seguito.
Ah, ma sicuro.
Non c'è questa cultura del genere, penso anche.
Ma secondo me lo sta facendo.
Sì, ma guarda, prima di andare in pensione, prima di andare in pensione avrà fatto tutti gli spin-off romantici.
Sto io lo sfizio. Prima che lo facciano la fanbase li fa lui.
Esatto, cioè se bisogna, se bisogna mungere la mucca, la munge fino in, fino in fondo,
Ma mi sto chiedendo, il tuo libro? Mm-hmm. Cioè, il pubblico l'ha recepito, non l'ha recepito? Come sta andando?
Allora,
secondo
devo dire
i dati,
che...
dati da Serena.
Allora, i feedback che sto avendo sono tutti abbastanza positivi. La cosa che mi ha un attimo stupito, mi stavo accorgendo in questi giorni, è che il mio libro pare avere solamente due target di acquirenti. Quindi, o viene comprato dalle ragazzine, o viene comprato dalle signore di mezz'età.
Attenzione!
E è un target quasi completamente femminile, davvero. Conosco solamente due, tre ragazzi che l'hanno letto.
Hanno deciso di leggerlo.
Eppure il protagonista è maschile.
Il protagonista è maschile.
Appunto.
Di solito la ragazza tende a prendere il romanzo in cui la protagonista è femmina.
Ah sì?
Sì.
Però non lo so, c'è la copertina con...
È vero.
C'è la copertina con la strega della
Barina.
La copertina
che poi vi posteremo è molto femminile. È blu, vedi... con una fata.
Nel sai, bosco, magari uno si aspetta... si aspetta un qualcosa di più...
Ho capito, ma se compri il libro leggi la quarta di copertina. Io spero.
Perché?
Niente, va bene. Segniamo questo.
Lo fanno in pochi, in verità. Ho visto che lo fanno molto in pochi.
Ma alla fine sai, chiedi magari leggi magari la quarta, la leggi, però chiaramente se la copertina tende ad essere pro femminile è più facile che sia la pro femmina, sì, a leggere poi la quarta e dire che figata, e non il pro maschio a dire ciao, vediamo sta cosa da pro femmina se può andare al pro maschio. Cioè tu attivi con la copertina.
Sì, no, okay. Forse perché io vado sempre oltre, però sono un caso a parte.
No,
cioè, io sono
carità.
Una compratrice folle di libri, quindi
vabbè, sì, poi lei non li leggi.
No, non è vero.
Dice, lei fa girare il mercato.
Non io, li faccio legge, girare. Io faccio girare il mercato, ok, e poi quando ho tempo, cioè scrivo, vado al lavoro, faccio la radio, leggo, adesso non è che posso leggerne uno al giorno.
Devi mettere delle priorità, basta col lavoro.
No, 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 ragazzi. Sì, sì, ma io sono d'accordo con questa...
Quella può essere un'idea.
Sì, sì, in realtà ne ho già parlato anche con il mio compagno, però non ci sente, non so come mai, da quell'orecchio.
No, no. Dobbiamo fare una...
Mi mantieni? Silenzio.
Dice, al massimo ti faccio da mangiare, poi...
Esatto.
Per mantenerti se ne parlerà più avanti. Dai. Altro stacco, sempre su The Bookshelf, perché Alice non dice mai la trasmissione.
Ups.
Cioè, no. Non lo so, sta gente qua che... questa mancanza di professionalità...
ma ci sei tu a fare
dillo
il
su,
serio.
The Bookshelf? Su The dove? Bookshelf. Mguale.it. Ci sentiamo
vedi
dopo.
Che ci sei tu. Tonight.
darti una bella carica.
Eh sì. Comunque, mentre andava lo stacco musicale, abbiamo decretato che l'Italia non ha grandi scrittori fantasy, cioè veramente importanti come un Tolkien piuttosto che un Martin.
Esatto, l'ultimo importante che c'è stato è Dante.
È Dante. Esatto, poi dopo il nulla, il vuoto cosmico.
Un vuoto pneumatico.
Eh sì. Allora, abbiamo parlato un po' di fantasy, torniamo un attimino sull'aspetto fantastico del tuo romanzo, mm-hmm. Il piccolo popolo. E le varie fiabe da cui poi hai tratto ispirazione, favole da cui hai tratto ispirazione. Come mai questa passione?
Ma io fin da piccolo ho sempre letto un sacco di fiabe, leggende che appunto parlavano delle fate. E poi mi piace l'idea delle fate intese appunto come piccolo popolo, perché penso che praticamente qualsiasi creatura fantastica si possa far ricollegare a questo sottogenere. Nel mio libro infatti cerco di fare così, gli orchi sono fate, gli elfi sono fate, cioè non orchi elfi nel senso classico.
Sono immaginata Legolas con la luce.
Non è così difficile da immaginare Legolas con la luce.
Le fate sono
sì,
fate.
Ma gli orchi con la luce, quelli già un po' meno, eh?
Ma no, ma non fate fatine.
Beh, in quel senso di fate, dai.
Fine.
Vabbè, basta che vedi Red Cap, sono un po' i goblin delle fate.
Sì, sì, sì.
Ma tu non sei un cazzo, Alice.
Stavo così. Stavo in silenzio, nessuno l'avrebbe capito. Nessuno avrebbe visto il mio volto.
Faccia di Alice quando ho detto Red Cap.
No, non lo so, cos'è?
È un folletto che ha il cappello rosso, ma ha il cappello rosso perché lo bagna nel sangue delle persone che uccide con la mazza.
Wow. Che figo!
Ma guarda che le fate sono belle. scherzi.
Ragazzi, devo studiare tanto. Ti ricordo che ho ancora 500 libri da leggere, tra questi probabilmente.
Quello sulle fate.
Esatto, certamente quello sulle fate. Non l'hai mai preso in considerazione io come personaggi... per possibili romanzi, forse perché le ho sempre ricollegate troppo a quell'immaginario infantile, quindi non ho mai pensato che potessero essere utilizzate per dei romanzi un pochettino più...
Penso che se una persona normale tu parli di fate viene in mente Campanellino.
Sì.
Mentre appunto io quindi... penso che la parte più interessante delle fate è la parte più scura, la parte più sanguinaria, capricciosa.
Beh, infatti in molte leggende irlandesi c'è il piccolo popolo prendeva i bambini appena nati per farli diventare, quindi
questi sì, cioè sono i piccoli, cioè sono poche cose che ho scoperto col tempo, però effettivamente loro quando si parlava di andarci giù pesante le fate in prima linea, eh.
Ma tendenzialmente in tutte le fiabe ci andavano giù pesante.
Sì, ma aspetta, no, non parliamo un attimo delle fiabe perché noi siamo abituati alla Disney e la Disney ha smussato tutti gli angoli che potevano avere queste favole e fiabe.
Eh sì.
Invece le fate da noi non sono mai arrivate così, cioè nel senso Tremotino non è una favola che si racconta di solito ai bambini, cioè i bambini gli racconti Cenerentola, Biancaneve e va bene, anche se le prendi smussate comunque hanno la loro componentina un po' particolare. Però le fate non sono mai arrivate, cioè nel senso quando vai a dormire è raro che ti leggano la storia dei changeling piuttosto che della piccola corte dei patti o queste cose qui.
No, beh, ovvio.
Perché?
Perché a un bambino piccolo gli racconti quelle cose lì, oltre a pisciarti a letto e a farti incazzare come non so che cosa. Poi non dorme e ti viene il tuo lettone a dormire con te, quindi no.
Però si racconta Cappucciato Rosso col lupo che divora la nonna.
Sì, anche se adesso hanno cercato di fare la versione edulcorata.
Cioè? Manca. Giuro.
Il cacciatore che non sventa il lupo ma gli dà il Gutalax, che ne so.
No!
Ma non lo so, cioè sono che sono lamentati del fatto che il cacciatore è troppo violento e quindi è maschilista.
Maschilista pure, violento e maschilista.
Certo.
Mamma mia, sono paralizzata, va bene, ok.
Ma guarda.
Già è arrivato Disney a fare disastri. Sì, sì, sì. Ha fatto dei capolavori ha tolto la vera alcune vere morali, cioè la Sirenetta ragazzi non finisce così, ok, va bene, non sposa il principe, va bene, questo va detto alle nuove generazioni. Giusto Marco?
Giustissimo.
Cioè l'aspetto oscuro
e parliamone
dove è finito l'aspetto oscuro?
Non lo so, chiediamo al nostro ospite.
Ma penso che sia tutto legato sempre al vedere le fiabe come una cosa per bambini. Mentre prima si cerca, e a come è cambiata la concezione del bambino, probabilmente. Perché prima si raccontavano storie che dovevano far crescere il bambino. Adesso sono storie per tenerlo, bambino, per come la vedo io.
Cioè intrattenerlo.
Intrattenerlo.
Questa visione esatto. È fantastica, me la segno.
Segna.
Me la segno. Scrivi.
E quindi per questo le sorelle di Biancaneve non si limano più i piedi per rimanere nella scarpetta.
Guarda quanta poesia, guarda quanta poesia c'era. Disney, perché? Walt, ti facevi gli affari tua, no?
Lascia stare il tavolo.
Scusate. Effettivamente non ci sono più questi aspetti. E le fate sono solo campanellino.
Ma ci sono in giro libri con sulla versione originale?
Sì.
Penso che si trovi.
Sì, allora, le fiabe classiche dei Grimm, di Anderson, ci sono. Adesso non faccio nome di editori grossi, ma si trovano anche delle raccolte complete.
E sono in versione integrale.
Sì, sono in versione integrale.
No, perché non cioè io se le prendo quello per bambini la legge a mio figlio. Insomma,
esatto,
versione...
cioè tu hai di solito la versione animata che è riadattata da qualcuno. Quindi c'è le tavole di Grimm riscritto da Cipalippa.
No, ma anche i libri dico, se prendi il libro di fiabe, prendi quello per bambini, perché magari è leggerlo lui, chiaramente la versione è quella edulcorata, capito?
Certo.
Non hai pensato al fatto di avere una versione
sanguinolenta
DM18?
Sì.
Devo cercarlo.
Io prima di scrivere alcuni progetti mi ero cercata la versione originale da leggere, anche perché, signori, sono più belle. La morale viene fuori veramente tac, in un attimo, cioè non c'è sì, va bene, vi sono tutti felici e contenti, abbiamo imparato che bisogna essere bravi, cattivi, no, i cattivi muoiono, eccetera eccetera. No, ragazzi, no.
No, e dato per edulcorare un po' di più ti metto questa bella canzoncina.
Attenzione.
Della buona Tori Amos. La ragazza dei Conflakes.
Snow can wait, I forgot my mittens. Wipe my nose, get my new boots on. I get a little warm in my heart when I think of winter. I put my hand in my father's glove. I run off where the drifts get deeper. Sleeping Beauty trips me with a frown. I hear a voice, you must learn to stand up for yourself, 'cause I can't always be around. He says, when you gonna make up your mind? When you gonna love you as much as I do? Flowers competing for the sun, skating around the truth who I am. But I know that the ice is getting thin. When you gonna make up your mind? When you gonna love you? All the white horses I tell you that I'll always want you near. You say that things change, my dear. Hair is gray and the fires are burning. So many dreams, all the shame.
Minchia, togliamos.
Sfumata.
Sfumata con la canzoncina dei, non so come cacchio si chiamino questi qua. Fairy Day. Changeling. Adesso la rubrichetta di Alice.
Vai con la base.
La rubrichetta di Alice.
Base Quark. Allora, se questa discussione di questa puntata vi è piaciuta, vi consigliamo di leggere Le creature del piccolo popolo di Dario Spada, edito da Armenia. Una piccola guida che potrà introdurvi nella piccola corte e non solo, imparando a conoscere i componenti e il loro habitat.
I componenti tipo Voltron.
No, cioè le varie... Le varie sottoclassi perché rovini il mio momento quark, cioè il mio momento quark rovinato. Vabbè.
E volevo fare una domanda all'ultimo, non mi ricordo più, però la tua fata o folletto preferito, se ce n'è uno.
Questo è difficile.
Dai,
questo è difficilissimo.
Dai, scegli.
Cioè, non ce n'è uno, okay, che magari nel tuo libro è quello che tu hai dato, cioè nel tuo libro ci sarà uno che ha fatto magari la parte del leone, no?
Sì, no, è la cattiva del libro.
È la cattiva del libro,
nel mio libro è la strega della Brina, che è questo personaggio che è diciamo fatto sulla base della regina delle nevi della fiaba di Andersen.
Minchia, Frozen.
Non anche me l'aveva qui ancora detto nessuno. Era un anno che aspettavo questo momento, grazie.
Hai visto
come rovinare il mio libro in poche
è
parole
così, è andata così. Non lo so, penso che la mia regina andrebbe abbastanza d'accordo con Elsa, la rinchiuderebbe nella sua gabbietta e la lascerebbe lì a cantare.
Scatta lo spin-off.
Dici, facciamo lo spin-off.
Sì.
Forse, anzi, no,
lo facciamo, proponiamo a Serena.
Lo proponiamo.
Che è l'editor dei Doni delle Muse.
Ok, quindi ricordiamo il titolo del libro e l'autore.
Allora,
Una fiaba d'inverno
di Marco Redaelli, edito I Doni delle Muse. Detto questo, vi salutiamo.
E ci sentiamo in radio il venerdì alle 8.
Esatto, restate collegati su mvradio.it.
Hai visto che va la Alice?
Sì. Ho studiato.
Seguiteci su Faccia Libro.
Sempre.
E poi quando non si sa quando apriamo gli altri.
Ragazzi, vi inserisco negli impegni, ci sarà anche Instagram prima o poi.
Molto poi, penso.
Vabbè, intanto Facebook.
Intanto avete le mie foto scene fatte da Alice. Ma lui l'ha fatta la foto?
No,
no, adesso gliela fa.
Senza foto.
Ah, okay.
Fare spoiler.
Poi faremo anche le foto di Rito.
Sì, con voi due, perché io sono quella che scatta.
Mi sembra giusto. Ciao a tutti.
Ciao. Subliminal mindfuck.
perde.